Benvenuto qui al bar di Tutto Napoli, anzi il bentornato, è un grande piacere di avere con noi Dario Marcolin. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
Ciao Dario.
Dario, stiamo vedendo un mondiale pazzo, un mondiale strano, stranissimo. Tu hai commentato ultimamente anche il Belgio di Lukaku e De Bruyne che scenderanno in campo nei prossimi giorni. Come li hai visti? Sono ancora pronti anche per Max Allegri? O uno dei due, o tutti e due, insomma, hanno fatto un passetto indietro?
Guarda, chi mi ha sorpreso è stato un po' Lukaku dei due, ti dico la verità, perché aveva giocato pochissimo la prima partita, anche se aveva fatto gol, però poi l'ho visto per un'ora in campo, ho rivisto un vecchio Lukaku, cioè molto motivato, anche fisicamente non ha fatto fatica. De Bruyne, un po' come tutta la squadra, è una squadra un po' compassata, è una squadra un po' che gioca sulle posizioni, devo dire la verità, mi aspettavo forse dal Belgio in generale qualcosa in più, anche se poi i chiari di luna, tu lo dicevi, stanotte Olanda e Germania sono andate fuori, sì. Bisogna stare svegli la notte per vederli, si fa fatica, sì. Però ti dico la verità, adesso che iniziano le partite dentro fuori ci saranno tante sorprese.
Dario, guardando proprio nel dettaglio i due calciatori belga, io mi voglio soffermare in questo momento su Kevin De Bruyne, perché giocatore che chiaramente tecnicamente non si discute mai nella vita, giocatore di un livello così importante, ma quanto cambia in generale per i giocatori? Sappiamo che cambia giocare per il club, per la nazionale quando si è così attaccati, però oggi vedendo De Bruyne in questa stagione ci sembra anche diverso in termini di voler approcciare, di voler incidere con il Belgio. Come se avesse vissuto un anno sicuramente dettato dall'infortunio, però quasi di transizione in attesa di, risparmiandosi anche un pochino, non so che ne pensi.
Beh, allora, voglia di imporci, come hai detto tu, mi sembra di rivedere un po' il De Bruyne che è ritornato dopo l'infortunio a Napoli. Se ti ricordi le prime 2-3 partite sembrava un De Bruyne mai visto, cioè voglioso, volenteroso, voglia di fare, poi dopo magari fisicamente qualcosa ha pagato normalmente, certo, che è stato lontano dai campi, però con la sua nazionale è uno di quelli che cerca di farsi dare il pallone, che cerca di determinare negli ultimi 30 metri. Ti dico la verità, allora oggi il vero De Bruyne forse in Italia non l'abbiamo ancora visto, né con il Napoli né con il Belgio, non l'abbiamo ancora visto perché un po' l'infortunio, un po' l'approccio, un po' comunque anche lui forse non abbiamo ancora capito esattamente dove preferisce giocare, perché anche in nazionale a un certo punto gli hanno fatto fare l'esterno a destra nel finale di partita e per me non è quel giocatore. Bisognerà capire con Allegri, guarda, oggi io se ipotizzo un po' la squadra di Allegri, penso a un Napoli da 4-3-3 dove De Bruyne, McTominay e Lobotka sono i tre centrocampisti, sì. Cioè, però lo vedo De Bruyne, questo ti voglio dire.
E sarebbe anche tra l'altro un ottimo centrocampo, mi pare di capire, direi, che può servire per Rasmus Højlund, per farlo diventare, non dico il capocannoniere della Serie A, ma comunque fargli aumentare anche un po' i numeri, perché in generale nella carriera di Allegri, lo dicevamo anche prima con gli altri ospiti, i nostri amici, ci sono stati attaccanti certamente anche molto più forti di Højlund, da Tevez a Ibrahimovic, passando anche per calciatori un po' più normali tra virgolette come Matri, Acquafresca, no, al Cagliari agli inizi della sua carriera, che hanno segnato sempre tantissimo. Lui lo voleva già l'anno scorso al Milan, ora potrebbe fare questo definitivo salto di qualità se il Napoli dovesse cambiare anche un po' mentalità offensiva?
Beh, allora, se fosse quello che diciamo noi, cioè con 5 giocatori offensivi, quando le spalle questi definitori, Højlund è un giocatore che comunque, allora, la sua prima grande dote è che lavora molto per la squadra, che fa reparto da solo, che si sobbarca tutto il peso dell'attacco, porta a spasso anche i difensori avversari. Quello che gli chiediamo magari in più è qualche numero in più nella fase realizzativa. Può darsi che con questo cambio tra Conte e Allegri possa trovare una soluzione migliore anche per lui, cioè la soluzione migliore sono più rifornimenti. Diciamo che quello che forse oggi vuole Højlund sono i rifornimenti, e bisognerà capire, questo lo vedremo proprio dai primi allenamenti, dalle prime amichevoli, dalle prime giornate di campionato. Secondo me oggi, avendo un attaccante così forte fisicamente che fa reparto da solo con i giocatori che gli girano intorno, le occasioni ci sono.
Dario, ma da mancino a mancino, Vergara oggi, tu in questo Napoli dove lo vai a collocare? Non solo tatticamente, sì, anche in campo, pensando a quello che potrebbe essere il suo ruolo, ma soprattutto come figura, come riferimento, lo vedi come uno di quelli che deve essere nel suo anno in cui va in campo e dice ok, questo è il mio posto, faccio talmente bene da non essere più tolto dal campo, oppure come, sempre come alternativa fondamentalmente del resto di turno, giusto per dirne uno.
Guarda, io oggi se fossi in Vergara ti dico una cosa, oggi una squadra come il Napoli che fa 3 competizioni deve avere la coppia nei ruoli. La coppia nei ruoli vuol dire che non è che c'è un titolare e uno che non gioca. Ormai oggi, per quello che abbiamo visto nell'anno di Antonio Conte, sono diventati tutti titolari. Perché Alisson Santos è un titolare, perché comunque Neres è un titolare, perché Vergara è un titolare. Cioè, oggi fai fatica quasi a tenerli fuori. Quindi se ti posso dire, io lo vedo un po' come vice Neres, nel senso che o gioca uno o gioca l'altro, oppure Neres può essere il vice di Vergara, cioè attenzione, questo è il concetto, bisognerà vedere chi sta in forma, però il giocatore che gioca largo a destra, che rientra piede invertito e che è un po' lo spazio che utilizzava Vergara, perché Vergara è un giocatore che ha un raggio d'azione molto alto rispetto agli esterni puri, cioè copre tanto gamba, ha comunque organicamente un volume di lavoro molto alto con grande qualità.
Sì, diventa importante, sarà capire anche un po' come vorrà ricostruirla, tra virgolette, questa rosa Max Allegri, che ha tantissimi giocatori a disposizione. Ieri Mann ha ribadito ancora una volta che Napoli dovrà prima cedere, prima di poter acquistare. Però ci sono anche dei ruoli anche in questo momento, diciamo, scoperti, per esempio il vice di Lorenzo. È fondamentale, sarà trovare un terzino. Ora il Napoli sembra voler lasciare quasi un po' la presa per Calaili, che c'è l'Inter intanto che vuole prenderlo. Però il Napoli ha necessario bisogno di concludere, no, alcuni di questi reparti, di chiuderli, perché avere solo Di Lorenzo oggi, 2026, 33 anni abbondanti, insomma diventa complicato fargli fare 50 partite. Quindi Mana dovrà essere bravissimo anche nello scovare calciatori che magari non sono ancora nel centro, insomma, della propria esplosione calcistica.
Sì, è vero, oggi sembra che il giocatore a destra, una volta non si trovavano terzini sinistri, adesso non si trovano i terzini destri, sono le varie come ti posso dire, periodi, no? Perché una volta era così, però ti dico, sono d'accordo sul fatto di Di Lorenzo, credo che il grande segreto per comprare o perlomeno fare una campagna acquisti sia capire anche come gioca il Napoli, perché se giocherà 4, se giocherà 3, io dico che gioca 4, per me la storia del Napoli è 4-3-3.
È anche la speranza quella.
E che Allegri, nella sua testa, avendo anche gli esterni, voglia giocare così. Pensiero mio, non è che vado come supposizione, però ti dico... Oggi ci vuole anche un difensore centrale, oggi ci vuole un terzino destro, oggi probabilmente a centrocampo bisogna anche capire in alternativa. Allora, io sono un allenatore, faccio una squadra a 3 competizioni, 11 titolari e 11 alle spalle. La coppia dei ruoli non deve cambiare il prodotto, quando esce uno entra l'altro, e questa è la costruzione di una squadra. Quindi pensiamo sempre di avere il titolare e il quasi titolare. Allora sì, sei competitivo.
E soprattutto, ecco, questo fa mantenere il livello alto del Napoli.
Il livello alto, bravissimo. Sì, certo.
Ma anche giocatore su giocatore, a livello di competitività, di voglia di andarsi a prendere il posto, perché sai che ce n'è uno che corre forte dietro di te, quindi devi correre ancora più forte. Questo può
quella
essere.
Sai come si chiama negli spogliatoi quella? È la selezione naturale, nel senso che. Il duello tra i due ti fa venire fuori quello che ha
davvero
qualcosa in più.
Sì. Dario, io voglio chiederti invece un po' di questa trattativa Napoli-Lazio, di questo muro contro muro, diciamo, definiamolo un po' così, perché la Lazio va ad alzarlo oggi un po' questo muro per un certo Mario Chila, che è difensore forte, tutto ciò che vuoi, però in scadenza, guadagna 500.000 l'anno. E però la Lazio, Lotito, va a sparare ben 30 milioni. Quando senti queste cifre per un difensore, per tutta questa situazione, per un classe 2000 fondamentalmente, non stiamo parlando di un 2007, di un 2008, che cosa pensi, guardando un po' anche a quando giocavi tu, determinate cifre?
Guarda, ti dico, oggi per prendere un buon giocatore la base sono 30 milioni, per prendere un buon giocatore, per prendere quello forte sono 60. Diamoci due tetti per capire anche il valore dei giocatori. Sono d'accordo, Mario Chila è forte, è un giocatore forte, è un giocatore che è cresciuto tanto, e c'è da dire una cosa a quello che dicevi tu, quando fai una trattativa con Lotito è sempre lunga, è sempre difficile, è sempre con dei cavilli, quindi allora io credo che alla fine lui verrà. Perché lo vuole l'allenatore, perché lui ci vuol venire, per quel discorso che hai detto anche tu che è in scadenza, l'anno prossimo, per cui è un'occasione anche per la Lazio, credo che la via di mezzo la trovino, perché è vero che lo Tito può essere complicato nella trattativa, ma c'è un maestro come De Laurentiis che anche in quei casi lì sa usare il polso duro o la cosa giusta al momento giusto.
Sa convincere, insomma.
Abbastanza
bene. Dario, grazie mille per il tuo contributo prezioso qui su Radio Tutto Napoli. Buona giornata,
grazie,
buon lavoro.
Grazie, Dario.
Buon mondiale anche, ovviamente.
Alla prossima.
Grazie altrettanto. Grazie mille.